Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore ci ha accolto a celebrare questa Eucaristia domenicale, dove parlerà al nostro cuore della gestione dei beni materiali, i soldi, ma anche la salute, la competenza, la professionalità, la giustizia. Ecco, la giustizia è una parola grande, difficile, non riusciamo a fare giustizia su questa terra e ci fidiamo della giustizia del Signore, che è la misericordia, il perdono. Per questo, con sincerità, chiediamo perdono al Signore, ci mettiamo, direi, cuore a cuore con Lui. Lui conosce il nostro cuore, sa le nostre situazioni, il perché delle nostre fragilità, dei nostri peccati, e ha un unico desiderio: liberarci da tutto ciò che è male e aiutarci a vivere nell'amore. Con questa fiducia ci mettiamo davanti a Lui chiedendo perdono. Il profeta Osea, nella prima lettura, ci richiama una situazione di ingiustizia fra gente che spende soldi per cose perfettamente inutili e per un lusso sfrenato, mentre ci sono poveri che non hanno da mangiare. Pensate, questo brano è stato scritto 700 anni prima di Cristo, quindi è un peccato che c'è nella società da sempre. E la finale del brano che sentiamo proclamare è proprio l'affidarci alla giustizia di Dio, di cui ci fidiamo. Nella seconda lettura, San Paolo, scrivendo a un giovane vescovo, gli raccomanda di avere pienezza dei sentimenti di Cristo, cioè di vivere le scelte della vita quotidiana non secondo le logiche terrene, ma secondo l'esempio che ci ha dato Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora, in questo modo, lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi, è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. È parola del Signore.
Lode a te.
Ai tempi di Gesù, nella cultura locale, c'erano molte di queste storielle che esasperavano gli estremi per fare paura, per creare emozione. In fondo è quello che la televisione fa con noi in questi anni. E quindi non va presa la lettera, ma va preso il succo profondo, il messaggio. E i commentatori sono tutti d'accordo che il messaggio di questo racconto è quello che Abramo risponde a questo ricco e a questo povero. Lo inquadriamo. Notate la finezza di Luca, che mentre ci dice il nome di questo povero, El Azar, El è il nome di Dio, Azar, colui che aiuta. Allora, traduzione del nome di Lazzaro, aiutato da Dio, sostenuto da Dio. Del ricco non ci dà il nome, anonimo, è come dire significativo questo fatto. Lo ricordiamo perché vestiva di porpora, perché mangiava molte cose, tragico veramente, di umano c'è poco. Quindi direi, vedete come già esasperato il racconto, subito all'inizio, il povero è coperto solo dalle sue piaghe e, finezza, i cani andavano a leccargli le piaghe, ma il ricco non lo guardava. Quindi ha cercato con questa figura di dirci che nel mondo c'è l'ingiustizia. Oggi potremmo documentarla con numeri tragici, veramente, perché si tratta di milioni di persone, milioni di bambini che non superano i 5 anni di età perché nascono in paesi dove non hanno la possibilità di un'alimentazione come si deve fare, con malattie non combattute nel modo giusto, per non avere i farmaci disponibili. E quindi noi potremmo esasperare ulteriormente questo racconto con dei numeri che io vi risparmio assolutamente. Ma poi, quando dopo la morte, che qui viene descritta come un abisso invalicabile, due realtà che dipendono una dall'altra, ma non sono rimediabili. Come tu vivi sulla terra, determini la tua vita futura. Ecco, questo è il messaggio fondamentale del Vangelo di stamattina. Viviamo un'unica vita, c'è questo momento terreno e poi c'è la vita eterna, c'è la vita dell'Eterno, la vita di Dio, la vita che durerà per sempre, dove, qui invochiamo davvero luce dallo Spirito Santo, dove la giustizia di Dio dovrà dare ragione di questa situazione sbagliata in cui stiamo vivendo, di questo mondo sbagliato. Ora, Dio una risposta ce l'ha già data con molta chiarezza e ha detto: io non voglio perdere neppure uno dei miei figli. Nel Vangelo questa frase è ripetuta più volte: io sono venuto per i malati, non per i sani. Non voglio perdere nessuno di quelli che mi sono stati affidati. Pensate, ma non stava parlando del gruppetto dei 12, stava parlando del mondo intero. E perché questo potesse avvenire, la prima risposta estremamente bella che Dio ci ha dato, ha mandato il Figlio a vivere la nostra vita, l'incarnazione, ma soprattutto a vivere la nostra morte. E la risurrezione di Gesù, capite, è veramente l'Evangelion, cioè la buona notizia, il Vangelo per eccellenza, perché Gesù, che ha vissuto in questo mondo talmente ingiusto, che prende l'unico giusto, che è Lui, e lo uccide sulla croce e dà la sua vita per noi, ma poi risorge, ecco, capite l'annuncio di gioia? Ci sta dicendo che al di là di tutto questo male in cui stiamo vivendo, che addirittura ha ucciso il Figlio di Dio, Dio trova la strada perché quel sangue di Cristo diventi la salvezza di tutti gli uomini. Noi siamo dei perdonati, amati figli, amati e perdonati. Quindi la prima risposta della giustizia di Dio si chiama misericordia infinita, che dà il figlio per salvare lo schiavo. Ma poi c'è una responsabilità anche personale. La Chiesa ce lo insegna da sempre. E qui noi facciamo fatica, balbettiamo, perché siamo dalla parte del mondo cattivo, non siamo dall'altra, e lasciamo che sia Dio a decidere che cosa succederà al di là della morte. Noi però possiamo annunciare che, come Cristo è risorto e la vita continua, anche la nostra vita continuerà e saremo con Dio. Allora, capite, la seconda lettura che diceva Paolo a Timoteo: lascia perdere le cose della terra, datti da fare per quelle cose che durano per sempre, perché sarà la nostra gloria e la nostra gioia. C'è una riflessione ulteriore però che penso dobbiamo fare fra di noi. Qual è il peccato di questo ricco che era vestito bene e che mangiava? Non lo dice il Vangelo, non ci dice che ha commesso delle colpe, non ci dice che rubava ai poveri, non ci dice che violentava, che faceva delle cose niente. Il peccato è la sua indifferenza davanti alla realtà che lo circondava, e questo ci fa riflettere. Io sono veramente angosciato quando rifletto su situazioni di povertà dove veramente non è possibile accettare che una creatura umana debba vivere in situazioni di un'assurdità terribile e non ho gli strumenti per aiutarlo. Perché, capite, fosse un povero, tutti noi ci daremmo da fare e quel povero diventerebbe quasi un ricco. Ma siccome i poveri sono veramente una moltitudine e la macchina, scusate il termine, ma la macchina economico, politico, sociale che pensa solo al guadagno, al profitto, all'accumulare capitali, sta generando milioni di poveri. Riflettete, in questo momento abbiamo l'Ilva a Taranto, 8.000 dipendenti, ma pensate a tutti gli altri casi che conosciamo, dove la ricerca di massimizzare il guadagno sposta intere linee produttive in paesi dove c'è meno, direi, forza contrattuale dei poveri, perché là si spendono di meno e lasciano persone senza stipendio nei paesi di partenza. Allora capite anche l'importanza, davanti a questa pagina di Vangelo, di non pensare semplicemente alla povertà come la mancanza del minimo indispensabile per vivere, ma alla struttura che genera la povertà. Allora, se vogliamo tirare una conclusione per noi, io mi permetto di suggerire alcune cose concrete che ho pensato anche per me, per il mio cuore, per la mia vita. La prima, sento che devo alimentare il mio modo di pensare mediante la parola del Signore, perché se no io cado nella trappola del commercio che ti presenta un prodotto e ti dice: non puoi farne a meno, devi comprarlo per la tua bellezza, per la tua forza, per la tua salute, per questo e per quest'altro, e lentamente noi diventiamo schiavi, proprio direi quasi manipolati dal commercio, che ci fa pensare in una certa maniera. Allora io voglio pensare con Cristo. Capite l'importanza di questo passaggio? Chi è il mio maestro? A chi mi ispiro? Qual è il modello umano a cui mi riferisco? E allora capite l'importanza delle tre letture della messa, dell'omelia fatta in un certo modo, dell'avere un Vangelo in casa, di leggerlo, di dialogare con i nostri figli anche di questi temi, proprio per cercare di entrare nella mentalità di Cristo. Il secondo passaggio che sento per me importante è decidere se posso fare qualcosa per aiutare i poveri. Allora, quasi sempre qui alla porta della chiesa c'è qualcuno che ci tende la mano. No, io non penso a queste situazioni, perché diventano addirittura industriali. Capita a volte che fra di loro litigano, questa è la mia porta, tu vai via, prendo io l'elemosina. No, non è questo il modo della carità cristiana. Io sono un papà di famiglia, ho dei figli, ho un lavoro, devo curare la salute e la vita, allora ho uno stipendio e devo poter dire, fra i soldi di cui dispongo, la competenza, anche la professionalità di cui dispongo, posso, è la mia coscienza che me lo deve dire, accantonare una quantità che destino ad aiutare qualcuno che è nel bisogno. E non lo do al primo che mi capita, lo do a strutture di cui mi fido, nelle quali magari entro per controllare che cosa fanno, per diventare protagonista di una carità intelligente, sistematica, che aiuta decisamente la vita delle altre persone. Vado al concreto. Nella nostra parrocchia abbiamo un gruppo Caritas. Si sono dati da fare, non sono degli angeli, sono uomini e donne, di cui parecchi sono qui a questa messa, che quando hanno il tempo libero magari sono in pensione oppure ritagliano del tempo e preparano che cosa? Vanno ai centri di raccolta, si fanno dare del cibo, all'ortofrutta farsi dare frutta e verdura di tipo gratuito, la controllano, la preparano e ogni giovedì vengono 80, 100, 120 famiglie dalla zona con ISE ben controllata, cioè quindi non è data a chi vuole, ma a una scelta anche misurata dai documenti ufficiali, che però possono portare a casa 10 kg, 12 kg di roba ogni giovedì, di roba buona, di roba sicura per poter mangiare. Capite? Allora, queste persone hanno deciso che alcune ore del tempo della loro giornata possono essere donate. Altri hanno deciso che alcuni prodotti possono essere donati, messi insieme diventano un aiuto molto concreto. Ecco, io dico, ogni famiglia cristiana davanti al problema della povertà deve porselo e deve dire, non voglio vivere come Enrico e Pulone, non voglio vivere come sto tizio che non si accorgeva neanche che alla sua porta c'era un poveraccio, e voglio fare come avessi un figlio in più, insomma, come avessi adottato una creatura che ha bisogno di vivere. Ritaglio un pezzo delle mie disponibilità per dare un aiuto sistematico e concreto. Un giorno il Signore ci chiederà conto. Guardate, quell'altra parabola del cosiddetto giudizio universale, quando avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere. Ma dice, ma io non ti ho mai visto. Dice, ma ogni volta che tu l'hai fatto al più piccolo dei miei fratelli, tu l'hai fatto a me. Il Signore sta dalla parte dei poveri, ci chiederà conto dei doni che ci ha dato. Non leggetelo come una intimidazione, non vuole farci paura il Signore, vuole solo farci riflettere e aiutarci a capire che ognuno di noi può compiere dei gesti d'amore. Ecco, questo mi pare davvero il messaggio del Vangelo di oggi. Riflettiamo, preghiamo, e quando preghiamo, parliamone col Signore, chiediamo a Lui di dirci qual è la misura che devo dare al povero, vedete che ce la suggerisce bene, e chiediamogli perdono, perché siamo veramente piccoli e poveri davanti a questo male sociale che ci fa anche tanta paura.